questo motivo Dio è buono, ma siccome il male esiste, allora Dio non è onnipotente. Oppure Dio è onnipotente, ma siccome il male esiste, allora Dio non è buono. Qual è la verità? Dio è buono, Dio è onnipotente e il male esiste. Come mettere insieme tutte queste cose? Possiamo fare ricordando un'altra verità riguardo Dio, che è questa. Dio è sovrano. Dio è sovrano. Oggi leggeremo un passo che ci mostrerà la sovranità di Dio. E questo passo io prego che sia un grosso incoraggiamento per voi, nelle vostre vite, qualsiasi cosa stia succedendo. Il brano si trova in Lamentazioni, capitolo 3. Allora, per chi è una nuova riveduta, la pagina è 810, dico questo perché sennò non possiamo passare troppo tempo senza Lamentazioni. È una battuta evidentemente. Provate a aprire più o meno al centro della Bibbia, troverete quasi Lamentazioni un po' più avanti. E mentre voi cercate vorrei darvi il contesto di Lamentazioni. Questo libro è una descrizione dei terribili accadimenti che sono avvenuti nel 586 a.C. a Gerusalemme, quando è stata invasa da Babilonia. Senza dubbio, questo è il libro più triste di tutta la Bibbia, infatti si chiama Lamentazioni. È da 40 anni che Geremia sta predicando fedelmente e dice a tutti di tornare indietro, di tornare a Dio, e non c'è neanche una persona che si converte. E lo sta facendo in un contesto dove ci sono dei falsi profeti, dei falsi insegnanti che predicano dei messaggi che vanno bene alle persone. Pensate come vanno le cose. Geremia ha predicato 40 anni e neanche una persona si è convertita. Giona ha predicato un messaggio di 7 parole, ancora 40 giorni e Ninive è stato distrutto, anche italiano almeno. E non voleva predicare, con l'intera nazione si è convertita. Pensate, è scappato via dalla presenza di Dio per non obbedire a Dio. Persino il pesce ha vomitato Giona. E Dio ha tirato la sua attenzione in qualche modo, e il libro finisce con un Giona molto imbronciato, perché Dio ha fatto grazia ai nemici, e finisce in un modo strano. Prima si mette sotto il sole, poi fa caldo, Dio fa crescere una pianta, si ripara sotto la pianta poi nella notte muore, e Giona si lamenta perché Dio ha fatto anche questo. Il libro finisce così. Chi ha avuto più successo agli occhi di Dio? Giona o Geremia? Gli occhi di Dio i risultati non si misurano con i numeri ma con la fedeltà. Così siamo nel 586 a.C. e succede che Nabucodonosor invade Gerusalemme, la rade al suolo e li porta via un sacco di persone. Così un uomo meno spirituale di Geremia avrebbe detto: io ve l'avevo detto che sarebbe successo, voi avete creduto a questi ciarlatani, è da 40 anni che vi dico questo, ve l'avevo detto e non mi avete ascoltato. Invece, mentre guarda tutte le rovine, mentre guarda le vedove che seppelliscono i loro mariti, mentre guarda i figli, i bambini che muoiono di fame, Geremia piange e scrive il libro di Lamentazioni. Se volete, il libro di Geremia è un libro che guarda avanti a quello che sarebbe successo, Lamentazioni guarda indietro a quello che è accaduto. E Lamentazioni si divide in 5 poesie dette del lamento, ognuna di queste è una espressione di grande dolore per quello che è successo. Se volete, in Geremia troverete il lato duro, forte del profeta, in Lamentazione troverete il lato debole, compassionevole del profeta. E così siamo in questo libro, al capitolo 3, e in questo libro Geremia si sta confrontando con la sovranità di Dio, quello che è accaduto a Gerusalemme. Leggeremo i primi 18 versetti, voglio darvi il contesto di questi versetti. Mentre espone il peccato del popolo a Dio, Geremia si assume anche la responsabilità di quello che è successo, si confronta con la sovranità di Dio. Guardate con me questi versetti. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione, sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Ed egli sta parlando di Dio. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle. Ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo, mi ha circondato di un muro perché non esca, mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia prigione. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di ferro, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino, mi ha squarciato, mi ha reso desolato, ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua paretra. Io sono diventato lo schermo di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato la malezza, mi ha beverato dal senso, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu hai allontanato dalla pace, tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere, io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. È un uomo immerso in queste grandi difficoltà più grandi. Vi siete mai sentiti così nella vostra vita? Guardate per 7:3. Sì, contro di me, di nuovo avvolge la sua mano tutto il giorno. Non vi è mai sembrato più di volte nella vostra vita che Dio ce l'avesse con voi in qualche modo? Accadono tante cose, tutte insieme, più grandi di voi. Versetto 4. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Non è mai venuto quel pensiero, in certi momenti difficili della vostra vita, Dio mi vuole piegare. Dio mi vuole piegare e lasciarmi lì, non ho la forza di alzarmi. Guardate versetto 8. Anche quando grido chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Quando siamo disperati e andiamo a Dio in preghiera, lui sta dicendo, sembra che lì Dio non mi stia ascoltando, sembra che lì Dio abbia chiuso la porta. Versetto 12, ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce. Non mi è mai capitato di dire, sembra che Dio mi abbia preso di mira adesso. Tante cose, tutte insieme. Guardate versetto 17. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Ogni giorno passa nella tristezza, nell'amarezza, per quello che ci è accaduto. Non abbiamo più pace, non sappiamo che cosa significhi addormentarci tranquilli, sereni, pace. Qui sta dicendo che mi è andato parola. Io ho dimenticato questo sera un giorno. Siete mai sentiti così? Versetto 18. Qui troviamo tutta l'onestà di Geremia. Si guarda intorno, tutto un disastro. E dice, io ho detto, è sparita la mia fiducia. Non ho più speranza. Quando leggo queste parole, un confronto con Geremia, che apprezzo molto il suo modo di non annacquare la verità, la situazione, di non nasconderla, di accettare la visione della sovranità di Dio sulla sua vita. Ma guardate adesso come tutto cambia dal versetto 19, perché passa da guardare la sua sofferenza, mettere la sua sofferenza in relazione alla sovranità di Dio della sua vita. Versetto 19, fino al 36. Ricordati della mia afflizione, della mia vita lamica, dell'assenza e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore, che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore non mi ha fatto l'unico, e ciò spererò in lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in lui. Con chi lo cerca? È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore viene in conto. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote. Si stati pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre. Ma se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà. Perché non è volentieri che umilia e affligge i figli dell'uomo. Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno viola i diritti di un uomo in presenza dell'Altissimo, quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, Signore, vuol dire forse? È incredibile notare come qualcosa è cambiato in Geremia quando trasporta la sua sofferenza all'ombra della sovranità di Dio. Guardate com'è i versetti 19 e 20. Ricordati della mia afflizione, ricordati della mia vita lamenta, dell'assenza del veleno. Io me ne ricordo sempre, sono ultimamente prostrato. Il suo atteggiamento comincia a essere più umile. Capisce che Dio è Dio, è un uomo, nonostante la sua afflizione. Guardate il versetto 22 e 24, una grazia per il Signore, che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono parole familiari a molti di noi, ma ricordatevi dove si trova Geremia, il fondo del cratere della sua sofferenza. Guardate il versetto 25, il Signore è buono con quelli che sperano in lui con piacere. Inizia a rendersi conto Geremia che la sua sofferenza non può annullare il fatto che Dio è in modo incontestabile buono, anche se non capisce. E poi arriviamo ai versetti 37 a 39, e questi versetti si trovano esattamente al centro della terza poesia, si trovano al centro di tutto il libro, qui è l'apice di tutto, il punto centrale, il punto più importante, e qui Geremia si fa tre domande che sono un grosso nemico pratico per la sua vita, nel momento in cui sta soffrendo. E queste domande affermano la sovranità di Dio. Queste non sono veramente delle domande, sono delle affermazioni. Per esempio, quando mio figlio viene da me e lui non vuole che io gli dia baci con la barba, e mi dice, hai la barba? In realtà mi sta dicendo, tagliati la barba prima di baciarmi. Non è una domanda la sua, è un'affermazione, non dammi un bacio con quella barba. Queste sono le stesse cose, questa è la stessa cosa. Sono domande, ma non veramente domande, sono delle affermazioni in forma di domanda. Così queste domande ci aiuteranno a vedere insieme tre verità teologiche che noi dobbiamo ricordare quando attraversiamo la sofferenza. Tre domande, tre verità teologiche che dobbiamo ricordare quando siamo nelle difficoltà. Ed ecco la prima, versetto 37. La prima verità è questa. Dio è sovrano sulle persone. Dio è sovrano sulle persone. Versetto 37. Chi mai dice una cosa che si avveri se il Signore non l'ha comandato? Questa non è una domanda, è un'affermazione. Il contesto è questo. I babilonesi avevano minacciato più volte, tante volte, che sarebbero arrivati a Gerusalemme e l'avrebbero invasa e distrutta. L'avevano detto ed era successo, ma il punto è, era successo perché non lo avevano detto? No, dice. Noi sappiamo nel Vecchio Testamento che Dio aveva avvisato Israele, se sarete fedeli avete certe conseguenze, se andrete dietro agli idoli ce ne saranno altri, ma se sarete invasi, invasi. Dio l'aveva comandato. Le persone sono strumenti nelle mani di Dio perché Dio possa attuare i suoi scopi e i suoi decreti. Dio non è solo un'entità lontana, astratta nel cielo, che permette a tutti di fare quello che vogliono. Guardate come parla il versetto 37 delle persone, delle azioni degli uomini. Nessuno può agire senza volere di Dio. Nessuno. Questo non significa che Dio è responsabile dei nostri peccati. La Bibbia è molto chiara su questo. Ognuno di noi è responsabile dei propri peccati. Ma questo significa che Dio è potente, che può cambiare il male in bene. Vi ricordate della storia di Giuseppe, una storia meravigliosa. Giuseppe è incredibile per la sua fedeltà. Una vita molto difficile. Sempre contrastato dai suoi fratelli. Preso e maltrattato. Poi messo in una cisterna. Poi avevano deliberato di ucciderlo, ma incredibilmente uno dei fratelli dice no, non uccidiamolo, e lo vendono. Come schiavo. Va in Egitto. Va in prigione ingiustamente. Mentre lì succede un miracolo. Dio rivela un sogno che si avvera, ma nessuno si ricorda di lui. E poi alla fine Dio lo prende e lo porta su in alto, lo fa diventare vice d'Egitto. Dopo vent'anni i suoi fratelli, perché c'è la carestia, arrivano. Noi sappiamo che era lì perché un popolo dovesse rimanere in vita, il popolo di Israele. Il decreto di Dio era questo. E i fratelli si avvicinano quando lui si rivela a loro, tutti piangono, e lui cosa dice? Voi avevate pensato del male. Ecco cosa vuol dire che Dio è sovrano sulle persone. Come vedete voi gli atteggiamenti, le azioni degli uomini contro di voi? O come cambierebbe il nostro atteggiamento, il nostro stato d'animo, se noi guardassimo ad ogni azione contro di noi come qualcosa che sta cadendo sotto l'attenta sovranità di Dio. Dio è assolutamente sovrano. Ci sono molti esempi come questo è vero. Esempi che noi potremmo dire positivi, esempi che noi potremmo pensare negativi. Per esempio, gli esempi positivi. Dio è sovrano sulla salvezza. La salvezza appartiene a Dio. Ecco perché noi preghiamo Lui perché mi salva. Ma ci sono degli esempi negativi. Non importa quello che stia passando in chiesa, in famiglia, sul lavoro, le relazioni che hai, non importa che qualcuno trami per farci del male, noi possiamo guardare a Dio, sorridere, perché Dio lo sa, Dio lo permette. Nessuno mai potrà fare qualcosa contro di noi che Dio non abbia permesso e ordinato nel suo decreto. Questo è il più grande di quello. Perché non crede a disperazione pura. Chi mai dice una cosa che sia vera? Se il Signore non va mandato. Questo significa che nessuno parla, nessuno agisce se Dio non comanda. Prima verità, la difficoltà. Dio è sovrano. Vediamo la seconda verità, versetto 38. Dio è sovrano sulle circostanze. Dio è sovrano sulle circostanze. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Nei secoli questo versetto ha dato molto fastidio ad alcuni, anche credenti, perché non hanno ben capito che cosa significasse il termine male. Molti hanno identificato male per male morale, ma non è questo il termine che viene usato. Per capire bene cosa vuol dire questo termine, dobbiamo andare alla storia di Giobbe, capitolo 2, vi ricordate la storia di Giobbe? Satana dà un resoconto a Dio, e Dio è sovrano, anche Satana oggi deve andare a dare dei resoconti a Dio di quello che fa. Dio fa le domande, Dio interroga Satana, non è Satana che interroga Dio. E Satana deve dare un resoconto a Dio, e Dio... mentre lì riceve una richiesta da parte di Satana di poter andare contro Giobbe, e Dio lo permette e succede l'impossibile. Giobbe non solo perde tutti i suoi beni, ma anche tutti i suoi figli che muoiono tutti improvvisamente. Versetto 21 del capitolo 1 leggiamo che però Giobbe rimane molto fedele e nonostante gli eventi dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E come se non bastasse dopo tutto questo, Giobbe si ammala, una malattia terribile. E l'unica cosa che rimane è una moglie che continua ad assillarlo, continua a dirgli di abbandonare Dio. E gli dice: ancora sei saldo nella tua integrità? Nel versetto 10 del capitolo 2 troviamo la risposta di Giobbe. Anche in quel momento rimane fedele e dice: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio? Rifiuteremo di accettare il male? Male è lo stesso termine che noi troviamo nella confessione. Perciò non è male morale, ma significa avversità. Parlami qua. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Noi, carissimi, dobbiamo scegliere questa mattina. O Dio è sovranamente in controllo di tutto l'universo, o Dio non lo è. Ma la Bibbia dice che Lui non è limitato in niente, è sovrano su qualsiasi cosa. Dio si interessa il suo modo da fare loro del bene e nello stesso tempo, attraverso i suoi decreti, per avanti i suoi scopi e i suoi piani e tra le gloria a se stesso. Prima prova che dice, da te, Signore, vengono la ricchezza e la gloria, tu domini su tutto. Nella tua mano sono la forza e la potenza, e tu hai il potere di rendere grande e di dare forza a tutti. Adesso mano. Vangeli diciamo che Dio è talmente sovrano che neppure un uccello del cielo può cadere e morire senza che lui lo sa. Luca capitolo 12 dice che Dio è talmente sovrano che sa esattamente quanti capelli ha in testa. Per alcuni quasi quasi riescono più a volte. Per altri è più facile, per altri è più difficile. Ma il punto è che Dio conosce tutti i capelli di tutte le persone, di tutto il mondo. È sovrano. Salomone, il re più saggio mai esistito sulla terra, dopo il Signore di Dio, ha scritto nel Ecclesiasti 7, considerano per Dio. Chi può ravvizzare ciò che è di Dio? Se Dio decreta che è una cosa è più, ma chi mai potrà ravvizzare? Dio è sovrano. Io ho controllo su qualsiasi cosa nell'intero universo. Ma voglio che ricordate una cosa questa mattina, non scordatela mai. Dio non cercherà mai la sua gloria, mai i suoi scopi, facendo fare le spese alle persone che controlla con la sua sommità. Infatti, leggiamo il versetto 32 di Lamentazioni 3. Dice, se afflitto, ha pure compassione, secondo la sua messa a contare. Risultato, chi è che afflige? Lui che afflige. Io voglio incoraggiarti questa mattina. Tu puoi considerare tutto quello che ti è avvenuto. Che ti sta accadendo, avere fiducia in Dio, nella sua bontà che sta operando insieme alla sua sovranità nella tua vita. Qualsiasi cosa ti sia mai successa, ogni perdita, ogni delusione, ogni sofferenza, ogni difficoltà, tutto, Dio non ti ha mai fatto pagare le spese di quello che è successo. Ha sempre avuto grande compassione. Perciò voglio incoraggiarti questa mattina. Guarda tutto quello che ti succede alla luce di questa verità. Questo ti aiuterà ad andare avanti. Prima verità è Dio è sovrano sulle persone. La seconda verità è Dio è sovrano sulle circostanze. Ma a questo punto c'è una domanda per noi. Sapendo questo, come Dio vuole che noi reagiamo alle difficoltà? Questa domanda ci porta alla terza verità che dobbiamo ricordarci, espressa sotto forma di domanda da Geremia, ed è questa. Dio è attento al modo in cui noi reagiamo. Dio è attento al modo in cui noi reagiamo. Versetto 39. Perché si rammarica la creatura vivente? L'uomo vive malgrado i suoi peccati. E ricordate, questa non è una domanda, è un'affermazione sotto forma di domanda. Geremia sta dicendo, in altre parole, nessuno si deve mai lamentare davanti alla sovranità di Dio. Noi, dice Geremia, non abbiamo nessun motivo, se ci pensiamo bene, per lamentarci davanti a Dio. Sapete, lamentarsi è una cosa molto seria. Filippesi capitolo 2, Paolo dice di adempiere, adoperarci per il compimento della nostra salvezza con timore e tremore, poi applica questo dicendo, di farlo senza mormori, senza dispute, cioè senza lamentarsi. Lamentarsi è un problema serio per questo motivo. Quando noi ci lamentiamo, in realtà stiamo insinuando a Dio che noi meritiamo molto di più di quello che ci sta accadendo. Noi siamo migliori di quello che Dio permette nelle nostre vite. Ma ricordati questo. Quando tu hai visto Gesù, significa che non hai più l'inferno. Quando tu hai messo la tua fede nel Vangelo, non c'è nulla di cui ti puoi lamentare. Perché l'ira che era su di te l'ha presa Gesù Cristo. La morte che era su di te l'ha pagata Gesù. Nessun peccatore dovrebbe mai lamentarsi alla luce della sovranità di Dio. Avete notato come viene chiamata la persona del 739? Parla di creatura vivente. In altre parole, Geremia sta dicendo questo. Se tu sei ancora vivo, nonostante i tuoi peccati,
allora non si può arrabbiare.
Dio ha tutti i diritti, molti più di noi, per lamentarci dei nostri, per lamentarsi dei nostri peccati. Così qualsiasi cosa ti sia mai capitata nella vita, quando qualcuno ti fa delle domande, com'è la tua famiglia, com'è il tuo coniuge, come sono i tuoi figli, sono state le difficoltà, com'è la tua chiesa locale, la nostra risposta dovrebbe essere molto meglio di quello che non è. Non è il tuo lavoro, è meglio di quello che non è. Com'è la tua famiglia, non è meglio di quello che non è. Perché noi siamo liberi, nonostante i nostri peccati. Quanto le nostre vite avrebbero più pace se noi realizzassimo questo? Non è un problema, non è sbagliato chiedersi perché accadono delle cose nella nostra vita. Il problema viene quando noi cominciamo a insinuare che Dio sta sbagliando e ci dà meno di quello che noi meritiamo. Così, quale deve essere la nostra risposta davanti alla sovranità di Dio? Guardate il versetto 40. Esaminiamo la nostra condotta. Valutiamola. Torniamo al Signore. Questa è la giusta prospettiva delle cose. Avere una giusta visione su Dio, avere una giusta visione su noi stessi, questo ci aiuterà. Dobbiamo averla, soprattutto nelle difficoltà. O Dio è sovrano, o tu sei sovrano. O Dio è sovrano, o significa che l'uomo è sovrano. La Bibbia però ci dice chiaramente che Dio è sovrano su tutto. Dio è sovrano sul tempo, sulla storia, sui re, sulla sofferenza, sulla santificazione, sulla salvezza, sulla sofferenza, su Satana, sulla salute, sulle circostanze, su ogni grande cosa, ogni piccola cosa, Dio è il sovrano. Conosciuto molti anni fa un uomo che si chiamava Rick, lui mi ha raccontato questa storia, sarebbe stato al matrimonio una settimana del suo amico Greg, con il quale aveva trascorso tutta la giornata. Mentre Greg e la sua fidanzata e lui si sono separati, ognuno dalla casa propria, la fidanzata a una settimana dal matrimonio, tornando a casa, ha fatto un incidente d'auto ed è morta. Così dopo un anno Greg si è sposato con la migliore amica della sua ex fidanzata Michelle e dopo qualche settimana che erano sposati ha avuto un mal di testa, è andato in ospedale e diagnosi, tumore al cervello, si è malato e terminato. Aveva 31 anni, una moglie da 9 settimane, e la settimana seguente avrebbe scoperto che la moglie era incinta. Così Rick lo è andato a trovare in ospedale, e appena entrato, suo amico Greg lo ha guardato e ha detto: Rick, Dio è sovrano? E Rick gli ha risposto: Dio è sovrano. Allora ti faccio un'altra domanda. E le lacrime cominciavano a scendere dal suo volto. Dio è sovrano anche sulle cellule del mio cervello. E lui gli ha risposto: Dio è sovrano. Non scorderò mai quello che mi ha detto lì. Ho guardato Greg che ha cominciato a sorridere mentre il volto era coperto di lacrime, si è steso indietro nel letto e ha detto: se Dio è sovrano, Dio è sovrano, allora va bene. E mi sono ancora un mese e mezzo fedele fino alla fine al Signore. Dio è attento al modo in cui noi viaggiamo davanti alla sua volontà. E la terra può essere vista come un cielo, un paradiso o un inferno, ma se al modo in cui noi vediamo questa realtà della nostra vita. Ma ricordati, non troverai mai un telescopio per scoprire una parte dell'universo nella quale Dio non sarà sovrano. Dio sovrano con noi. Sta a te decidere quale visione questa mattina avere su Dio. Sta a te decidere quale reazione avere nelle tue difficoltà. Nulla cambierà il fatto che Dio è e sempre rimarrà sovrano su te. Quando Pilato ha chiesto a Gesù: ma tu non lo sai che io ho il potere di decidere di liberarti o di ucciderti? Gesù ha risposto: tu non avresti nessuna autorità su di me se non ti fossi salvato da Dio. E sino sulla sua morte, Gesù ha dichiarato la sovranità di Dio. La verità è questa: Dio è buono. Dio è onnipotente. Il male esiste. Dio è sovrano. Durante la prigionia di Christopher Love, lui e sua moglie si sono scritti diverse lettere. La notte prima del 15 luglio, che era fissata questa decapitazione, la moglie Mary, incinta all'ottavo mese del terzo figlio, ha scritto questa lettera che ha indirizzato suo marito. E io vorrei che faceste molta attenzione mentre la leggerò al modo in cui viene descritto il preciso momento della decapitazione. Spero di riuscire a leggere. 14 luglio 1651. Prima che scriva un'altra parola, vorrei che in questo momento tu pensassi a me non come a tua moglie, ma come ad un'amica che ti sta scrivendo. Spero che tu abbia serenamente messo tua moglie e tuoi figli nelle mani del Signore, e dice in Geremia 49:11, lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, le tue vedove con figli e me. Il tuo creatore sarà mio marito e un padre per i tuoi figli. Che il Signore possa risparmiarti ogni preoccupazione per i tuoi cari. Il mio desiderio è di riporti serenamente nelle mani del Padre e vedere il tuo morire per Cristo non solo come una gioia, perché riceverai la corona di gloria, ma anche come un onore per aver avuto un marito che ha dato la sua vita per il Signore Gesù. Non oso né parlarti, né pensare minimamente alla straziante perdita che io sto per avere. Voglio solo fissare il mio sguardo sull'inestimabile e inconcepibile ricchezza che tu stai per ottenere. Tu stai lasciando nient'altro che una moglie peccatrice e mortale per essere sposato per sempre, Signore di gloria. Mentre aspetti l'esecuzione nella torre di Londra, tu lasci figli, fratelli e sorelle per andare per il Signore Gesù, il tuo fratello maggiore. Lascia amici sulla terra per andare nella gioia con i santi, e gli angeli e lo spirito degli uomini giusti resi perfetti nella gloria. Tu non stai facendo altro che lasciare la terra per il paradiso e la prigione per un palazzo. E se i sentimenti umani dovessero iniziare a prendere il sopravvento, spero che lo spirito di grazia che in te possa donarti, sapendo che tutte le cose di quaggiù non sono altro che spazzatura paragonate alle cose del cielo. So che hai tenuto gli occhi fissi su quella speranza di gloria che non appassisce. Mio caro, so che Dio ha preparato la gloria per te, e te per la gloria, inoltre sono persuaso, che egli ti renderà dolce il momento del tuo passo per la gloria. Quella mattina, mentre ti vestirai, pensa solo, ora sto mettendo il mio vestito da cerimonia, per andare a sposarmi con il mio redentore. Quando arriverà il messaggero di morte, non spaventarti alla tua vista, guardalo piuttosto come un messaggero che porta annunci di vita eterna. Quando salirai sul patibolo, pensa, come tu mi hai detto, che non è altro che il meraviglioso tavolo che ti porterà su, la casa del Padre. Quando chinerai il capo per ricevere la carezza del tuo Padre Celeste, ricorda quello che tu stesso mi hai detto. Anche se il tuo capo fosse separato dal corpo in un solo istante, la tua anima sarà riunita al tuo capo supremo, il Signore Gesù Cristo, nel cielo. Anche se può sembrarti triste il fatto che per mano di uomini saremo separati prematuramente, pensiamo che questo accade per decreto e volontà del nostro Padre, e inoltre non passerà molto tempo prima che saremo di nuovo insieme nel cielo. Incoraggiamoci a vicenda con questi pensieri, fatti coraggio, vedrai, solo una piccola mezza, tu sarai lì, dove coloro che sono stanchi e faticati si ricordano. Dove il debole c'è sempre bene. Ricorda, anche se il pranzo che mangerai potrà essere come ripieno di erbe amare, la cena che gusterai con il Signore quella sera sarà dolcissima. Mio caro, con ciò che ho scritto, non intendo farti l'insegnante, infatti queste frasi le ho ricevute dal Signore attraverso di te. Qui mi fermo, non voglio darti altri pensieri. Ti ripongo nelle mani del Signore, con il quale sia più che io, per sempre, saremo. Addio mi amato, ma vedrò tutto rotto, tutto insieme che viene contro il Signore Gesù Cristo. Dio è attento al modo in cui noi viviamo. Dio è sovrano. In questa verità posso incoraggiarti questa mattina per qualsiasi cosa che stai vivendo. Confido in me. Signore, davanti a te, come abbiamo cantato poco fa, che sei un grande Dio. determinare la nostra condotta, come ha detto Geremia. A volte è molto difficile, Signore, quando siamo messi nelle difficoltà, non è chiaro quello che accade. Ma non vogliamo dimenticarci chi sei, Signore. Questa è la nostra salvezza. Questo ci aiuterà. Grazie che tu sei sovrano, persino sui nostri capelli, su ogni cellula. Aiutaci a confidare in te, a esserti fedele. Signore, voglio pregarti per tutti noi che siamo qui, che forse stiamo passando per delle difficoltà in famiglia, o nel matrimonio, o sul lavoro, o qualche relazione con qualcuno, o qualche difficoltà economica. Signore, tu sei sovrano. A te ci rimettiamo e ti ringraziamo perché grazie a Gesù abbiamo molto di più di quello che meritiamo.